Diamo il benvenuto, anzi il bentornato sulle nostre onde radio ad Andrea Eusebio che si trova in questo momento a Rio de Janeiro per seguire le Olimpiadi. Buongiorno, anzi buonasera per te Andrea.
Buongiorno ai telespettatori australiani, ai radiospettatori australiani di SBS e buonasera a quelli che forse li ascoltano dal Brasile come me, insomma, buonasera a tutti.
Esatto, siamo in studio, caro Andrea, con la collega Sonia Buglione che sarà qui con me a farti qualche domanda indiscreta su queste Olimpiadi, perché di sport, diciamo così, ne abbiamo parlato abbastanza e ne parleremo abbastanza nei prossimi giorni con i risultati. Fra l'altro possiamo dire che Brasile e Germania sono al secondo tempo supplementare e sono ancora ferme sull'1-1, ma noi vogliamo parlare delle cose che tu da giornalista ti sei messo a cercare e a scoprire in questa fantastica e allo stesso tempo pericolosa città. Ma prima parliamo un attimo di questa figuraccia, diciamo così, una volta si sarebbe detto figuraccia in mondovisione degli atleti americani, in particolare quattro nuotatori che si erano inventati una rapina da parte di criminali vestiti da poliziotti, poi invece si è scoperto che non era vero per niente.
Assolutamente è così, e poi stiamo parlando di quattro nuotatori, non di bassa lega, se è vero che tra i protagonisti di questo quartetto vi era Ryan Lochte, oro sulla 4x200 stile libero per gli Stati Uniti. Insieme a lui Feigen, Benz e Conger, i quattro hanno trascorso evidentemente una serata sui generis, stazionando poi in un distributore di benzina dove hanno pensato bene di entrare nella toilette, nei bagni di questo distributore e di fatto spaccare tutto ciò che hanno trovato davanti a loro. Evidentemente i quattro avevano forse esagerato con l'alcol e questo è stato il risultato. Quello che poi dopo è nato è stata veramente una grandissima querelle, perché inizialmente davanti alle ovviamente alle lamentele del proprietario del distributore di benzina e di un addetto alla sicurezza proprio in quella zona, i quattro hanno inscenato una rapina da parte evidentemente di qualche facinoroso brasiliano, salvo poi essere smentiti dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso. In sostanza questo caso è montato fino a includere ovviamente anche il Comitato Olimpico Americano, il Comitato Olimpico Internazionale. I quattro sono stati costretti poi a scusarsi per questa bravata e adesso ovviamente ci sarà una commissione disciplinare per quanto riguarda il CIO, una sospensione dovrebbe arrivare per quanto riguarda il Comitato Olimpico Statunitense, insomma veramente una magra figura, anche perché incolpare diciamo, i brasiliani di una rapina quando poi a Rio si respira comunque questo clima un po' di pericolo fin dall'inizio dei giochi, insomma è stato come gettare un po' di benzina sul fuoco e si sarebbe fatto volentieri a meno di questo. Alla fine le scuse di Ryan Lochte sono state accettate e addirittura Feigen, il suo collega, ha donato $11,000 alla favela di Rocinha.
In un certo senso questa è stata un po' una piccola rivincita da parte delle autorità brasiliane, no? Contro la campagna mediatica che hanno fatto contro il loro paese prima dell'inizio delle Olimpiadi. Quindi...
Sì, esatto Sonia, è stata una rivalsa, più che in termini generali andando anche a ritroso nell'arco del tempo, proprio una rivalsa nell'accusa in sé mossa proprio da questi atleti che con una tale presunzione si sono sentiti in grado anche proprio di accusare, di puntare il dito sulla scarsa sicurezza di una città che è vero è poco sicura, però quantomeno in quel caso di certo ha provveduto ad intervenire nella maniera migliore con appunto un servizio di telecamera a circuito chiuso, con la sicurezza nei distributori, insomma tutta la colpa, come giusto che sia, va data a questi quattro nuotatori.
E infatti io mi aspetto nel corso della cerimonia di chiusura qualche fischio agli atleti americani, tu come la vedi?
Ma allora, si può dire che i brasiliani, essendo un popolo molto caldo e lo hanno dimostrato, lo continuano a dimostrare durante questi giochi, sì, potrebbe, è molto probabile che qualcosa possano fare, incenando per esempio appunto dei fischi. Non dimentichiamo che era successo già con l'attuale primo ministro Temer, che è contestatissimo in quello che è veramente un periodo storico difficilissimo per il Brasile a livello politico ed economico, così come per Temer erano arrivati fischi tanto da indurlo a parlare parlare veramente pochissimi secondi, potrebbe anche essere che arrivino per gli atleti statunitensi alla cerimonia di chiusura.
Senti, a questo punto parliamo di un'altra figuraccia che hanno fatto gli atleti australiani, alcuni perlomeno, che hanno fatto una cosa che noi diremmo all'italiana. Io mi ricordo quando c'erano i tifosi del Napoli che grazie a Cirino Pomicino andavano allo Stadio San Paolo o alla Rai a vedersi le partite in bassa frequenza con gli accrediti fasulli. Questi invece sono andati con gli accrediti fasulli a vedere la partita Australia-Serbia, portando fra l'altro anche sfortuna alla loro squadra che ha perso una partita che avrebbe dovuto vincere.
Sì, guarda, questa querela degli accrediti e in generale dei biglietti non ufficialmente venduti o non originali è comunque un altro topic che ha accompagnato questi giochi olimpici, non solamente per quanto riguarda gli australiani. Ovviamente il gesto che tu hai citato, l'episodio che hai citato è da condannare, ma io rilancio con una questione ancora più grande che è quella del presidente del Comitato Olimpico Irlandese.
Il super bagarino.
Il super bagarino, esatto. Tra l'altro io vi sto sentendo proprio da casa Italia e vi do anche questa notizia. Era stato ospite proprio qui a casa Italia la sera prima, quindi non vi dico l'imbarazzo qui nello staff del CONI il giorno dopo, quando questo presidente del CIO irlandese è stato arrestato all'interno del suo hotel proprio perché attraverso il suo staff si proponeva di, e lo ha fatto veramente, di vendere biglietti tramite ovviamente un giro illecito, una sorta di bagarinaggio amplificato, tanto da guadagnare parecchi soldi sopra il prezzo originale. Ovviamente è una magrissima figura anche da questo punto di vista. Invece, parlando in termini più spicci, per quanto riguarda il bagarinaggio è tenuto abbastanza sotto controllo dalle forze dell'ordine, anche se mi è capitato di incontrare addirittura un sacerdote russo.
Sì, abbiamo visto il tuo video sull'ANSA. Sì. Chi vuole vedere il video vada su ansa.it, c'è cioè Andrea Eusebio che fa un po', diciamo che fai un po' tipo Striscia alla Notizia con questo prete, no?
Sì, esatto, non ho resistito alla tentazione di fare un video selfie, registrare un video selfie con questo personaggio. È nato come un qualcosa di molto personale da tenere per me, poi la cosa ovviamente si è ingigantita perché era veramente un atto di bagarinaggio, e trovare un sacerdote russo venuto fino in Brasile per attuarlo, insomma, ne è valsa la pena.
Senti, ci puoi dire brevemente dove si trova Casa Italia in relazione a diciamo, alla geografia di Rio de Janeiro? Noi ricordiamo quando ci sono state le Olimpiadi qui a Sydney, era in un edificio all'interno dell'università, la Sydney Uni. Lì invece dove si trova Casa Italia e che atmosfera si respira? Si vedono gli atleti oppure si fanno desiderare? Raccontaci un po'.
Allora, questa è una bella domanda anche perché riconduce ad un argomento molto molto attuale, soprattutto in Italia, che è la candidatura alle Olimpiadi, all'ospitare le Olimpiadi di Roma 2024. Il CONI in questo caso, in questa edizione delle Olimpiadi, non ha badato a spese, ha di fatto ristrutturato un ex villaggio per diciamo un villaggio di lusso chiamato Costa Brava Club, proprio su una specie di promontorio alle porte di Rio. Una location davvero bellissima che il CONI ha ristrutturato in poco tempo, volontariamente, proprio volutamente, per dimostrare diciamo che l'Italia, anche se last minute, come ormai sappiamo, riesce a fare ottime cose. È una location ambita da tantissimi, anche dai brasiliani che vorrebbero venire a visitarla, e le porte sono aperte ovviamente con una certa selezione più o meno a tutti. L'atmosfera che si respira qui è un'atmosfera molto positiva, anche perché comunque il bottino di medaglie della nazionale azzurra è ottimo, ha superato già le previsioni tracciate dal presidente Giovanni Malagò. Tanti sono i VIP, a cominciare dal presidente Matteo Renzi, i primi giorni che sono partiti di qui, e tutti gli atleti medagliati poi vengono qui ad incontrare gli altri broadcaster, che ovviamente non sono Rai, non è il main broadcaster che può intervistarli anche a margine delle gare, quindi siamo tutti qui poi a fine giornata ad aspettare di volta in volta i medagliati che tante volte rimangono anche più giorni nonostante la fine delle loro gare. È il caso per esempio di Rossella Fiammingo, la scagnatrice argento proprio nei primissimi giorni delle Olimpiadi, che però poi invece evidentemente ci ha preso gusto, è sempre stata qui ospite per Casa Italia, addirittura anche dal parrucchiere di Casa Italia, tant'è che se vedete su, se guardate su internet, ora il look di Rossella Flamingo presenta un fucsia di discutibile gusto, ma questo è il risultato del suo passaggio qui a Casa Italia.
Senti Andrea, volevo farti una domanda sulle polemiche che sono state sollevate adesso sulle divise azzurre disegnate da Armani, che molti dicono che sono state copiate dal cartone animato Mila e Scilo degli anni Ottanta, col numero 7 davanti. Hai sentito
allora,
qualche...
Sì, è arrivata anche qui queste voci, dettate ovviamente anche più dall'ironia che da altro. Ovviamente pensare che Giorgio Armani possa aver ideato e creato una divisa guardando Mila e Scilo è un po' difficile da pensarlo. Diciamo che da milanese, da italiano, sappiamo che il marchio EA7 di Giorgio Armani nasce anche un po' per la sua amicizia con Andriy Shevchenko, all'epoca il numero 7 di assoluto valore del Milan, e poi da lì in poi tutta una serie di, ovviamente, di business and fashion che ha portato a questo marchio che adesso è presente da un po' di tempo, anche dalle Olimpiadi di Londra, sulla divisa dei nostri azzurri.
Ma in realtà sarebbe vietato avere il marchio di Armani, perché alle Olimpiadi è proibito, no, fare delle sponsorizzazioni dirette.
Sì, beh, dipende, nel senso che per quanto riguarda gli sponsor tecnici delle divise è un po' una guerra aperta a colpi di anche sentenze, perché in patria poi l'abbiamo visto anche tra lo sponsor tecnico della singola disciplina con lo sponsor poi delle divise di rappresentanza. I canottieri per esempio hanno uno sponsor, i pallavolisti ne hanno un altro per le varie selezioni nazionali, e poi tutti si riuniscono davanti al podio, oppure anche come passaggio nella tuta di rappresentanza che sfoggia un altro simbolo ancora. È un po' tutta quella macchina di marketing che si sviluppa attorno allo sport, che forse non è così tanto vicino ai valori sportivi, ai valori olimpici, ma fa parte del gioco anche questo, insomma.
Andrea, stiamo per concludere, intanto possiamo dire ai nostri ascoltatori che Brasile e Germania andranno ai rigori, quindi altra sfida al cardiopalmo, anzi sfida al cardiopalmo, perché l'altra non l'è stata fra le due nazionali. Un minuto per dirci che cosa ti è piaciuto di più di Rio de Janeiro e di queste Olimpiadi.
Allora, ciò che mi è piaciuto di più sicuramente è la gente, i brasiliani. Sono un popolo davvero fantastico, sono delle persone gentilissime che si intrattengono con chiunque, offrono tutto tipo di informazioni possibili, nonostante, questo è un gap notevole, l'inglese non sia propriamente nelle loro corde. Quindi, seppur non facile da capire, comunque sono assolutamente gentilissimi. Purtroppo sull'organizzazione non posso parlare in maniera positiva. Sono state Olimpiadi, saranno Olimpiadi dove la disorganizzazione ha regnato, dove i trasporti e le distanze sono state veramente leggendarie in negativo, e questo sia per gli atleti sia per noi giornalisti che li abbiamo seguiti, e anche per i tanti tifosi che sono accorsi qui. Spostarsi da una venue ad un'altra è stato veramente un inferno per tutti questi circa 20 giorni. Però insomma il popolo brasiliano ti resta nel cuore. Io ho avuto modo anche di visitare diverse favelas, alcune di queste anche parecchio pericolose, mi sono riproposto di raccontare appunto anche questo aspetto extra sportivo, e ciò che manterrò nei ricordi più belli è proprio la gentilezza di brasiliani, di qualunque ceto sociale essi siano.